San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Quindicesima puntata. Il capitolo si riunì in Cracovia nei giorni 19, 20, 21 luglio 1927. Dopo, cioè, l'incontro di padre Massimiliano col signor Sujetnitsky, ma prima del successivo incontro col principe Drutsky-Lubetsky avvenuto nell'agosto. Come in ordine del giorno, la cosa fu discussa fra i padri capitolali. Ma l'esposizione circa l'accettazione del terreno e le future costruzioni fatte da padre Massimiliano, presente in capitolo, non parve troppo convincente ad un certo numero di presenti. Fu necessario l'intervento personale del ministro generale, che schierandosi decisamente in favore della necessità di una nuova sede per l'apostolato della milizia e dell'accettazione del terreno offerto dal principe Drutsky-Lubetsky, convinse i titubanti al voto favorevole. La votazione fu fatta intorno a due questioni. La prima riguardò la necessità di una sede per la milizia. La seconda, le modalità della donazione completa, anziché del semplice usufrutto, e circa gli eventuali oneri avanzati dal donatore. La prima riscosse parere favorevole incondizionato. La seconda invece fu approvata condizionatamente a successiva approvazione del superiore provinciale e del suo consiglio circa l'accettazione del terreno con eventuali oneri. Autorizzato dai superiori, ebbe luogo l'incontro, come si è detto, di padre Massimiliano con il principe Drutsky-Lubetsky, che a mezzo del suo amministratore aveva consegnato verbalmente in agosto il terreno, rinviando i dettagli delle trattative definitive ad altra data. Intanto, come si è appreso dalla deposizione del signor Sosietnitsky, nel giorno della consegna padre Massimiliano piantò sul terreno la statua dell'Immacolata, perché alla sua fede l'Immacolata doveva essere la vera e sola usufruttaria. L'imprevisto venne dopo, allorché i superiori, non aderendo ai desideri del principe circa l'onere della celebrazione di 24 messe sotto forma di legato in cambio della donazione, decisero di rinunziare, unicamente per la stimata gravità degli oneri all'offerta del terreno. Padre Massimiliano dovette quindi recarsi dal principe e comunicargli la decisione dei superiori. Allora il principe, è narrato nei processi, dichiarò che l'offerta era ritirata e che si togliesse di là la statua dell'Immacolata. Padre Kolbe rispose che la statua doveva rimanere almeno per dimostrare che una volta tanto la Madonna era fallita nelle sue promesse. La semplicità e umiltà del padre Massimiliano fecero presa sul principe che attesterà. Era come un bimbo ed umile. Questo mi attirava. Se vi fu mai un uomo che non fosse orgoglioso, questi fu padre Massimiliano. Perciò, dopo il rifiuto, motivato dall'atteggiamento dei confratelli di padre Massimiliano, il principe passò giorni di inquietudine. Nella sua testimonianza processuale non esita ad affermare: «Mi irritai. Volevano la terra, io ero disposta a darla, ma essi non volevano accettare l'onere delle messe». La conversazione finì lì, ma padre Massimiliano disse che sarebbe tornato un'altra volta per una risposta definitiva. Promise di tornare dopo 3 giorni. Ero molto occupato, ma non riuscivo a concludere pratica perché in quei 3 giorni mi sentii molto a disagio. Qualcosa mi infastidiva nello svolgere il mio lavoro. Il pensiero ritornava sul mio atteggiamento incerto verso i francescani. Mi decisi a mettermi l'animo in pace. Perciò, prima che padre Massimiliano tornasse, decisi di donargli il terreno. Riguardo alla donazione, non credo di avere alcun merito per il dono. Più passa il tempo e più mi convinco che questa opportunità fu una vera benedizione. Avvertii ciò subito all'inizio dei miei rapporti con padre Massimiliano. Era l'inizio di un'amicizia che fu una benedizione. Il padre Cirillo Chita, che apprese ogni circostanza dalla viva voce di padre Massimiliano, conclude: dopo la prima donazione, il principe non badò a questa o a quella estensione di terreno, perché occorrendo un nuovo terreno ne cedeva quanto ne era richiesto. In tal modo l'Immacolata aveva reso ancora una volta palese il suo intervento a pro dell'opera di padre Massimiliano, per cui i suoi superiori accettarono un'offerta gratuita e ordinarono immediatamente il trasloco della tipografia da Grodno al nuovo costruendo convento. Fondazione di Gnepo Kalanov. Il principe Druzhiky-Lubetskij firmò l'atto di donazione il 1 ottobre 1927. Alcuni giorni dopo, padre Massimiliano, già nominato superiore della nuova erigenda casa religiosa, si trasferì a Terešin per la fondazione di Gnepo Kalanov. Suoi primi collaboratori furono padre Alfonso e alcuni fratelli esperti in carpenteria. Gli altri fratelli rimasero temporaneamente a Grodno per preparare l'edizione de Il Cavaliere, in modo da assicurarne la spedizione sino alla fine dell'anno, prima che i macchinari fossero smontati per il trasloco. Padre Massimiliano e confratelli presero dimora presso la signora Klimachevska-Jaroshevska, dalla quale furono alloggiati nel solaio della fattoria. Vi rimasero 6 settimane, perché appena costruita la cappellina e una baracca e averne recintata l'area, i religiosi vi si stabilirono, instaurando subito la clausura conventuale. Una nuova provvidenziale offerta arrivò al momento giusto. Il principe Chetvertinsky donò a padre Massimiliano 2 vagoni di legname e ciò permise dar principio ai lavori delle costruzioni per ospitare la tipografia e i complessi annessi. In proposito è degno di rilievo quanto depone il padre Anselmo Kubit riguardo ai criteri di padre Kolbe circa le costruzioni. Padre Massimiliano scosse l'intera provincia con l'introduzione di una povertà più rigida. I conventi francescani erano generalmente modesti, ma qui e là si infiltrava la tendenza a qualche comodità. Padre Massimiliano, in epoca Lanov, costruì gli edifici in lèche, cioè con scorie di carbon coc. Si servì di tavolame non piallato, di sedili senza appoggio. Ci si lava sul pavimento, si mangia su rozze tavole non verniciate, tutte le stoviglie sono di latta. Egli non aveva vergogna della povertà anche di fronte agli altri. Riceveva vescovi e cardinali ugualmente, con semplicità. Quando gli si faceva osservare che la cosa non era conveniente, spiegava che l'introduzione di novità per gli ospiti avrebbe potuto provocare rilassamento nel tenore di vita dei frati. Divideva con i fratelli il proprio mantello e dispiaceva quando veniva fatta una costruzione in mattoni, una costruzione duratura. Diceva che i grandi edifici trattengono i frati, i quali perdono la facilità di trasferirsi. Allorché si tratterà di spostarsi a nuove sedi, non avranno voglia di lasciare una casa comoda per una meno comoda. Durante le rivoluzioni sociali, le prime vittime a cadere sono le costruzioni appariscenti e comode. E poi i sistemi dell'edilizia cambiano col tempo, migliorano. E allora a che pro costruire per lunghi anni? In base a questi principi squisitamente francescani, l'epoca Lanuf dalle fondamenta fu costruita col solo lavoro dei religiosi, ad eccezione di qualche prestazione gratuita di alcuni vecchietti e garzoni del posto. A metà novembre, una cappella più capace, una poverissima ma ampia abitazione per i religiosi, i padiglioni per i macchinari erano già pronti. Addio Grodno. Dai primi di ottobre a metà novembre 1927, padre Massimiliano e padre Alfonso rimasero a Terešin per approntare il trasloco della casa editrice da Grodno a Niepokalanov. Si dovettero però un po' dividere tra le due comunità, per cui furono 6 settimane durante le quali ora lo stesso padre Massimiliano, più spesso padre Alfonso, furono costretti a fare la spola da Grodno a Niepokalanov. A metà novembre, terminata la stampa dell'ultimo numero di Il Cavaliere del 1927, approntati i padiglioni per accogliere la casa editrice, padre Massimiliano si portò a Grodno per l'ultima volta per il trasferimento dei macchinari e dei religiosi a Niepokalanov. Il lettore, dinanzi a tanta operosità, arguirà un lavoro febbrile ed entusiasmo incontrollato sia in padre Massimiliano che negli altri. Invece le cronache registrano episodi che lasciano sorpresi e permettono di misurare il grado di maturità spirituale e di prudenza raggiunto da padre Massimiliano nonostante i suoi soli 33 anni. La partenza da Grodno fu stabilita per la notte del 20 novembre. La domenica precedente padre Massimiliano radunò tutti i confratelli in partenza e li condusse in pellegrinaggio a Vilno, prima al santuario della Madonna di Ostra Bramska, poi sul monte detto Tre Croci, che secondo la tradizione è il luogo del martirio dei primi francescani di Vilno. Fu proprio il ricordo dei primi martiri francescani a infervorare nell'animo di padre Massimiliano il suo costante desiderio di martirio, perché fu qui che per la prima volta accennò ai giovani confratelli, chiamati all'ordine, attratti dagli ideali della milizia dell'Immacolata, il suo vasto piano missionario in Polonia e nel mondo pagano. L'indomani organizzò un secondo pellegrinaggio, questa volta al cimitero di Grodno, per una preghiera di suffragio e per l'ultimo saluto alla tomba di Fra Alberto Olszakowski, il primo compositore de Il Cavaliere, deceduto alcuni anni avanti. Il 20 novembre, a sera, il nuovo superiore di Grodno volle augurare buon viaggio a tutti con una cenetta straordinaria. Quindi la partenza. Ma prima di lasciare le mura del convento di Grodno, padre Massimiliano tenne ai confratelli partenti la seguente esortazione. Iepoca Lanov, ove siamo diretti, è un luogo scelto per l'Immacolata, destinato particolarmente a propagare il suo culto. Tutto quanto già c'è, quanto vi sarà, è sua proprietà. Anche noi siamo stati scelti per l'Immacolata e quindi anche noi dovremo essere sua proprietà. Domani è la festa della presentazione di Maria al Tempio. Come l'Immacolata consacrò tutta se stessa al Signore, anche noi, alla vigilia di questa festa, facciamo l'offerta di noi stessi a Lei. Mettiamoci quali inutili strumenti nelle Sue mani, senza limiti, senza riserve, per sempre. Nel nuovo convento il nostro sacrificio dovrà essere totale. La vita religiosa vi dovrà fiorire nella più perfetta osservanza, specialmente nella pratica dell'obbedienza. Vi sarà molta povertà, secondo lo spirito di San Francesco. Vi saranno molto lavoro, molte sofferenze, non pochi disagi. La regola e le costituzioni dovranno essere osservate rigorosamente, perché Iepoca Lanov dovrà essere esempio di vita regolare a tutti. Se qualcuno di voi si sentisse debole, non avesse le forze per una vita così dura, lo dica sinceramente, affinché il padre provinciale possa disporre altrimenti. Due dei confratelli presenti fecero un passo indietro. Tutti gli altri si strinsero più d'appresso a padre Massimiliano. Lasciarono Grodno con appena 200 svote, a malapena sufficienti all'acquisto dei biglietti ferroviari, mentre alcuni giorni avanti erano partiti per Terešin 8 vagoni stracarichi di macchinari. Le poche carte della milizia dell'Immacolata, contenute in una sola valigia, portate da Cracovia a Grodno nel 1922, in 5 anni erano diventate in una casa editrice per trasportare la quale erano occorsi 8 vagoni. L'indomani mattina la comunità religiosa di Grodno si ricostituì a Iepoca Lanov. Assenti soltanto i due confratelli poco coraggiosi. La comunità venne canonicamente costituita il 7 dicembre, vigilia della festa dell'Immacolata. Dopo la benedizione furono messi in moto tutti i macchinari fra lo stupore e l'ammirazione degli invitati. Stupore per la grandiosità degli impianti editoriali, ammirazione per l'estrema povertà di vita dei frati. Il nuovo convento, nelle cronache è accennato come la fattoria dell'Immacolata, al 7 dicembre 1927 era costituito da 20 religiosi, 2 sacerdoti e 18 fratelli. Sviluppo edilizio ed organizzativo di Iepoca Lanov. Iepoca Lanov si è sviluppata progressivamente col passare degli anni e col moltiplicarsi delle iniziative e quindi delle opere. Come si vedrà, l'iniziale fattoria dell'Immacolata prenderà il volto definitivo di città dell'Immacolata nel triennio 1936-39, allorché padre Massimiliano verrà richiamato dalla missione giapponese perché richiesto dal sorprendente sviluppo di Niepokalanov. È perciò doveroso ricordare gli altri che hanno collaborato col fondatore. Padre Massimiliano resterà soltanto fino ai primi mesi del 1930 superiore di Niepokalanov. Partito che sarà per l'estremo oriente, come si vedrà, i superiori chiameranno a succedergli padre Alfonso, al quale, morto immaturamente il 3 dicembre 1930, succederà, fino al ritorno di padre Massimiliano dal Giappone, padre Floriano Cogiura, uno dei primi che sposarono gli ideali dell'apostolato mariano della Milizia dell'Immacolata. All'azione dei superiori bisogna aggiungere quella dei fratelli religiosi, i quali, per avere incarichi tecnici, furono chiamati ad una fattiva collaborazione organizzativa. Fin dagli inizi, infatti, presso l'ufficio del superiore, padre Massimiliano volle collocate alcune cassette delle idee, ove ciascuno dei fratelli operai addetti ai vari servizi poteva liberamente deporre, esposto per iscritto, il proprio consiglio o parere per il migliore andamento del proprio reparto nell'interesse generale. Con questa concorde azione, in men di 10 anni, Niepokalanov raggiunse lo sviluppo edilizio ed organizzativo che ci accingiamo a descrivere. La pianta topografica di Niepokalanov presenta a destra una vasta area voluta libera da padre Massimiliano per la costruzione di un grande tempio all'Immacolata, che sarebbe dovuta essere inaugurato nel 1942 in occasione del 25esimo anniversario della Milizia dell'Immacolata. La Seconda Guerra Mondiale ne lasciò interrotta alle fondamenta la realizzazione. Al centro il complesso editoriale, che a forma di lettera H comprende la redazione, la biblioteca, la tipoteca, il laboratorio per i linotipisti, la zincografia con i gabinetti fotografici, le tipografie con i reparti per le relative macchine piane, l'officina dei motori centrali con annessa sottostazione elettrica ed infine i vari reparti della legatoria, della spedizione e dei depositi. A sinistra l'ala per l'abitazione dei religiosi, con fabbricati distinti per la cappella, per il probandato, per il noviziato, per la direzione generale, per l'infermeria e più in disparte la grande centrale elettrica. Sparsi un po' dovunque le diverse officine per fabbri e meccanici, i laboratori dei falegnami, calzolai e sarti, nonché le rimesse dei muratori e dei pompieri. Completa il panorama di Niepokalanov il parco automobilistico e la piccola stazione ferroviaria con il tracciato e relativo binario di raccordo a quella statale per facilitare il trasporto dei materiali. Ovunque, infine, colossali tronchi d'alberi, depositi di legname, tubature in cemento ed in ferro, vario materiale edilizio destinato alle aree ancora disponibili. A questo piano regolatore corrispondeva un'organizzazione non meno minuziosa dei singoli reparti. La direzione era divisa in 5 grandi reparti, i quali, a loro volta, erano suddivisi in ben 70 sezioni. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche postulazione generale dell'ordine dei frati minori conventuali. Quindicesima puntata.